Dicevamo che la nostra carne non abita alcun bene, quindi fino a che seguiamo le nostre energie umane, carnali, alla fine ci stancheremo quantomeno, o ci ribelleremo, o scopriremo che altro che amare Dio. Sapete, tanti di noi pensiamo, io amo il Signore da sempre, amo, e poi a un certo punto questo amore si trasforma in ribellione, perché in realtà, non perché non avevamo questo desiderio di amarlo, ma perché non avendo mai conosciuto o scoperto la sua grazia, in qualche modo ci accorgiamo che tutto diventa difficile, tutto diventa pesante, tutto diventa faticoso, e alla fine il nostro amore apparente diventa ribellione. Invece la Scrittura ci dice che noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Allora, fino a che non ci accorgeremo di quanto Lui ci ha amato, di quanto Lui ha fatto, di quello che Lui ha fatto per noi, sarà difficile innamorarsi veramente. Sarà solamente qualcosa della tua cultura, della tua educazione religiosa, ma un amore reale può nascere semplicemente quando scopriamo quanto Dio ci ha amato, quanto Dio ha fatto, quanto Dio ci ha dato attraverso Cristo. E fino a che io non potevo scoprire questa nuova identità nella mia vita, io non potevo scoprire questo tesoro, in realtà sotto sotto c'era un atteggiamento di critica verso Dio, gli dicevo, ma perché mi hai fatto così brutto, sotto sotto? Ma perché mi hai fatto così negativo, così perverso, così assurdo? Perché non sapevo che Lui mi aveva fatto in Cristo una nuova creatura. In Cristo siamo stati fatti nuove creature, e questo può fare nascere riconoscenza, lode, gratitudine, quando però lo scopriamo, quando realmente lasciamo che lo Spirito Santo ci conduca in questo sentiero di scoperta, di rivelazione, e allora nascerà realmente una lode, una gratitudine. Quindi dicevo, pur avendo la carne, noi non siamo nella carne. Andiamo un attimo a quel capitolo che stavamo leggendo, sempre di Romani, capitolo 8, verso 9, dice in questa maniera: ora voi non siete nella carne, ma nello Spirito, seppure lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E questa è una rivelazione meravigliosa. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo, cioè se lo Spirito Santo non è venuto realmente a trasmetterci questa nuova natura, Cristo in noi, noi non siamo da Dio. Siamo nella nostra cultura, nei nostri pensieri, nei nostri sforzi, nella nostra religiosità, ma se non è avvenuto a un momento della nostra vita questa conversione reale, in realtà lo Spirito Santo non ha potuto trasmetterci, perché noi non abbiamo creduto, non abbiamo accettato la rivelazione dell'amore di Dio, cioè Cristo Gesù. E allora, se invece abbiamo ricevuto questa rivelazione da parte di Dio, abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore, allora siamo di Cristo, apparteniamo a questa famiglia meravigliosa, siamo stati iscritti nello stato di famiglia di Dio, nell'anagrafe celeste, risultiamo, nel libro della vita, risultano scritti i nostri nomi. Ma questo come un atto della nostra decisione, della nostra volontà, della nostra adesione al progetto di Dio. Perché vero è che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Purtroppo però non è vero che tutti gli uomini vogliono essere salvati. E con questa grande sofferenza di Dio, perché Dio sa cosa significa rifiutare la sua grazia, rifiutare Gesù. Noi tante volte non lo comprendiamo, siamo così presi da tutti i nostri progetti umani, siamo così presi come il ricco stolto dal incamerare, dal creare dei granai più grandi. Per lui era così, la compagna gli aveva fruttato di più e pensò, cosa faccio? Ora ingrandirò i miei granai, farò più grande la mia proprietà e dirò, anima mia, godi, bevi, mangia. Ma quella notte stessa gli fu detto, l'anima tua ti è richiesta e tutto quello che hai accumulato, a che cosa ti servirà? Potresti avere guadagnato tutto, ma a che serve guadagnare il mondo e perdere la propria vita, la propria salvezza? Allora è meraviglioso che in un momento della nostra vita abbiamo compreso che la cosa più importante era la salvezza di Cristo. Potevamo essere ricchi di chissà quante cose, ma l'unica realtà che ci faceva ricchi era Cristo in noi. E abbiamo ricevuto Lui, e abbiamo ricevuto il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da carne, ma sono nati da Dio, dallo Spirito. Lo Spirito Santo, diciamo, ci ha partoriti, lo Spirito Santo ci ha trasmesso questa natura nuova, lo Spirito Santo ci sta guidando a scoprire queste ricchezze della grazia di Dio, e anche se il nostro corpo morirà, anche se il nostro corpo ancora è sottoposto a questa legge della materia, lo Spirito Santo vivificherà i nostri corpi mortali, ci darà una nuova vita, ci produrrà una nuova vita spirituale e poi farà sì che avremo un nuovo corpo, un corpo spirituale del tipo di quello che Gesù aveva alla sua resurrezione. Ma questo riguarda il futuro, questo ancora lo possiamo sperare semplicemente, perché non lo avremo in questo momento questo corpo, ma sulle altre realtà che Dio ci ha dato le possiamo credere. Cioè la speranza è qualcosa che riguarda una cosa che è futura, una cosa che dovrà avvenire, allora questo corpo nuovo lo possiamo sperare, ma questa vita nuova la possiamo credere, che è diverso, cioè possiamo fare sì che la nostra fede la trasformi ora, non solamente nel futuro, ma la trasformi ora in frutti meravigliosi dello Spirito, in frutti della nostra nuova vita, in frutti che possiamo cominciare a mangiare, che possiamo cominciare a cogliere da questo giardino meraviglioso che Dio ha messo nel nostro cuore, nella nostra vita. Quindi sappiamo che lo Spirito Santo in realtà ci è stato dato come pegno, come suggello fino a una piena redenzione. Lo leggiamo assieme in Efesini, al capitolo 1, dice in questa maniera, Efesini capitolo 1, verso 13. In Lui voi pure, dopo avere udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, guardate un poco, dopo aver udito il Vangelo della vostra salvezza, cioè la buona novella di Cristo Gesù, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo promesso, il quale è pegno della nostra eredità, cioè in un'altra parte detto caparra, cioè come dire un anticipo di qualche cosa che sarà totale nella nostra piena redenzione. Il progetto di Gesù è un progetto di piena redenzione. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto si fa garante di questo progetto che è iniziato dalla salvezza dei nostri spiriti, di questo cuore nuovo che Dio ci ha dato. Sta continuando con la salvezza delle nostre anime, cioè della nostra mente, della nostra psiche attraverso la santificazione, e si concluderà con la salvezza anche dei nostri corpi quando avremo dei corpi nuovi, cioè una redenzione che si estende alla triplice natura umana, redenti nello spirito, nell'anima e nel corpo. E lo Spirito Santo, diciamo, è il pegno, è il suggello, è la caparra, è l'attestazione di Dio, come a dire: è vero quello che io ho promesso alla mia Chiesa, e lo Spirito Santo ne è testimone, e lui testimonierà di questa piena redenzione che Dio sta operando nella tua vita. Ed è molto bello, abbiamo detto in tanti altri studi, quando noi, anziché ricevere le testimonianze di tutti, dei nostri pensieri, delle nostre idee, cominciamo a ricevere e a accettare la testimonianza dello Spirito Santo nella nostra vita. Lui è il fedele testimone, Lui realmente ci testimonia della verità, Lui prende di quello che Gesù ha detto e ce lo dà, Lui ci annunzia le cose a venire, Lui è Dio. Ecco perché qualche cosa che tante volte ci sciocca, noi parliamo di Spirito Santo, molte persone, ci sono molte sette, cioè che parlano dello Spirito Santo come una forza attiva di Dio, per esempio i testimoni di Geova parlano così, pensano che è una forza, un'energia astratta, ma lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, secondo la rivelazione della parola di Dio, è altrettanto Dio come Gesù e come il Padre, e lo Spirito Santo non è meno importante, ma anzi proprio è una persona meravigliosa, una persona che è venuta ad abitare nella tua vita, una persona che hai imparato a conoscere, una persona che a un certo punto hai ricevuto in una maniera più grande, perché è Lui magari che ti ha salvato, è Lui che ti ha fatto riconoscere Gesù come Salvatore, ma c'è stato un momento in cui ti sei aperto ancora di più, hai ricevuto un'effusione, lo hai ricevuto in una maniera più totale, più piena, hai accolto veramente questa persona in maniera tale che potesse entrare nelle stanze più profonde del tuo essere, che potesse superare quei blocchi mentali. Ecco perché proprio lo Spirito Santo si esprime in quella maniera, quando veramente lo riceviamo pienamente, in quella maniera strana che può sembrare, in cui noi parliamo in lingue, è come a dire che quella parte della nostra mente, cioè che solitamente controlliamo noi, lui può prendere il sopravvento e può controllarla. C'è qualcuno che diceva che veramente che lo Spirito Santo prende il controllo della nostra lingua, significa che lui prende il controllo del nostro cervello, perché se voi vedete la rappresentazione a livello cerebrale del parlare, della funzione del parlare, è in una grande area cerebrale, c'è una grande parte del nostro cervello che funziona per farci parlare, per farci esprimere. Tanto è vero che spesso quando si hanno degli ictus cerebrali, una delle manifestazioni è l'afasia, il fatto che non si può più parlare, si hanno problemi di questo genere. È una zona molto grande nel nostro cervello, quella che controlla questo membro così piccolo come la lingua. Ecco perché la lingua è il membro più difficile da controllare, perché c'è una zona notevole nel cervello deputata al suo controllo. E non è a caso che lo Spirito Santo, proprio come espressione della sua presa veramente di controllo della nostra vita, proprio esprima questa sua presa di controllo controllando prima la nostra lingua, cioè potendo lui, al posto di tutti i nostri controlli cerebrali, ispirarci e farci parlare in lingue nuove. E questo è meraviglioso, ma questa sua padronanza che si esprime in questo atto meraviglioso del parlare in lingua, vuole estendersi anche alle altre aree della nostra vita. Cioè quello è un inizio, il fatto di scoprire che noi possiamo dire cose che non abbiamo pensato, il fatto di scoprire che possiamo fare, possiamo esprimere realtà che non sono naturali, questo ci deve portare a credere che possiamo esprimere anche frutti che non sono naturali, frutti spirituali, frutti meravigliosi. E lo Spirito Santo come prende il controllo della nostra lingua facendoci parlare in lingue, però poi prenderà il nostro controllo della lingua facendoci parlare spinti dall'amore, spinti dalla gioia. Certo, se non puoi essere spinto dalla gioia, spinto dall'amore, è meglio che parli in lingue, cioè perlomeno non farai male a nessuno. Ecco perché tante volte quando ci vengono tanti pensieri strani è molto bello poter cominciare a pregare Dio nello Spirito, attraverso lo Spirito, e questo già dà riposo alla nostra mente. Ma il progetto di Dio è quello di cambiare la nostra mente, di rinnovare attraverso lo Spirito Santo che Lui ti ha dato, ti farà scoprire questi frutti nuovi, queste potenzialità nuove, queste realtà nuove di cui lo Spirito Santo è il portatore nella tua vita. Tu lo hai ricevuto, Lui sta realmente guidandoti in questo sentiero di liberazione, di guarigione. Questo ci spiega perché l'Apostolo Paolo continuamente dava questo ordine. In greco esiste un verbo che si chiama imperativo continuativo, e quando l'Apostolo Paolo dice siate ripieni dello Spirito Santo, è come se dicesse occupatevi continuamente di essere ripieni dello Spirito Santo. Cioè non è un ordine che lui dà, non è un suggerimento che lui dà una volta al mese, una volta ogni Pentecoste, una volta, no, ma ogni momento occupatevi di essere ripieni dello Spirito Santo. E perché, se voi ci pensate? Perché l'essere ripieni dello Spirito Santo, cioè il vivere nella consapevolezza forte dello Spirito Santo, significa automaticamente il vivere nella consapevolezza dei tesori che Lui ci mostra, di quella nuova natura, di quei frutti meravigliosi che Lui vuole illuminare in noi. Ecco, vivere nella pienezza dello Spirito Santo non significa semplicemente in questa maniera vivere parlandovi con canti, inni spirituali. Questo sicuramente è un'espressione di questa pienezza, il fatto che possiamo cantare in lingue, il fatto che possiamo veramente comunicare canti, salmeggiare nello spirito, salmeggiare con la nostra mente, tutte queste cose sono espressioni di questa pienezza, ma questa pienezza si trasforma anche in consapevolezza. Ecco perché dopo che abbiamo lodato, cantato, siamo stati ripieni dello Spirito Santo, questo, dicevamo ieri, ci dà un senso di consapevolezza delle cose di Dio molto più reale. Ci accorgiamo molto di più di questa grazia che ci è stata data, ci accorgiamo di più di questa natura meravigliosa che Dio ha messo in noi. Perché? Perché in questa ripienezza dello Spirito Santo avviene questa rivelazione, cioè lo Spirito Santo stesso che noi accogliamo in quel momento, che noi realmente al quale ci apriamo, lui stesso non si limita solamente a darci gioia, pace, lui stesso, ma ci guida, come abbiamo detto questa mattina, a vedere quelle sorgenti di pace e di gioia che ci sono in ognuno di noi. Tante volte c'è la tua preghiera verso qualcuno che sta male, verso qualcuno che ha avuto delle difficoltà grosse mentali, potrebbe essere quella: Signore, in questo momento ti chiedo che il frutto del suo spirito, che quella ricchezza, quella gioia, quella pace che anche è nel mio fratello ma che lui non sta vivendo, in questo momento venga illuminata dallo Spirito Santo, che lui la possa vedere. Ecco, non che tu gliela devi dare, ma che lui possa vedere che dentro il suo deposito, dentro il suo baule, immaginiamolo così, c'è questa pace, c'è questa gioia che io stesso sto vivendo. E allora vedrete che questa consapevolezza si illuminerà, forse per un momento, nella vita del fratello. Certo, poi da un momento dovrà diventare una consapevolezza più costante, però intanto sul momento quella persona si sentirà ricca, si sentirà ripiena, si sentirà in pace con se stessa, sentirà la pace di Cristo nel suo cuore. E allora è molto importante che tu la guidi a comprendere che questa rimane sempre nel suo cuore, non è qualche cosa di particolare, è che solamente in quel momento lui se ne è accorto. Ma questa pace, questa gioia, questi frutti rimangono in questi giardini meravigliosi, in questa terra promessa che Dio ha messo dentro di noi, ci sono, ma se noi non li cogliamo, se noi non li crediamo, rimarranno degli alberi e nessuno prenderà questi frutti. Ma se tu credi in questi alberi meravigliosi dove ci sono questi frutti, tu prenderai i frutti di questa realtà e comincerai a viverli, comincerai a esprimerli. Quindi dicevo, questa ripienezza dello Spirito Santo illumina la nostra nuova natura. Non è un misticismo sterile, non è qualche cosa di strano, non è qualche cosa di particolare. Leggevo un articolo pubblicato, credo sia su qualche numero fa, di Rua, di padre Diego di Aramillo, proprio sulla lode, dove diceva appunto che la lode non è tanto un discorso mistico, un discorso così tanto per, ma illumina una realtà, illumina un territorio nuovo, illumina una consapevolezza che poi può diventare una costante nella tua vita e che ti può realmente vivificare e far esprimere dalla tua vita questi frutti meravigliosi dello Spirito. Ecco perché attraverso questa ripienezza si illumina questa nuova natura e per fede possiamo rivestirci di questi vestiti nuovi, meravigliosi, e lasciare quegli abiti sporchi, quegli abiti negativi. Ecco, lo Spirito Santo, vedete, in qualche modo, proprio come tante volte lui si rivela, come un fuoco che purifica, un fuoco che santifica. Ma come lo fa? Lo fa illuminando la nostra nuova natura e nello stesso tempo facendo sì che noi possiamo lasciare tutti gli atteggiamenti sbagliati per scegliere e per abbracciare, per promuovere dentro di noi questi frutti meravigliosi dello Spirito. Ecco, allora tutti quei frutti della carne che prima ci sembravano importanti, alla luce di questi nuovi frutti che lo Spirito Santo illumina, capiamo che sono negativi, capiamo che sono brutti e desideriamo di lasciarli. Ma decidiamo di lasciarli perché vediamo qualcosa di più bello. È come quando tu, cioè, sei stato abituato a portare un vestito, a te ti sembra bello così, poi ne vedi un altro molto più bello e dici: ma guarda, cioè io sempre ho portato questo, mi sembrava il meglio che potevo portare. Allora ti spoglierai di quel vestito vecchio per rivestire quello nuovo. E Dio vuole fare lo stesso con la tua vita, ti vuole fare vedere questo abito nuovo, queste caratteristiche meravigliose nuove che sono in te, proprio perché poi tu possa desiderare di rivestirle lasciando quelli che sono i tuoi vecchi stracci e rivestendo l'uomo nuovo che è creato a immagine di Cristo. Quindi comprendiamo che questo processo è un processo continuativo in cui ci rivestiamo delle inclinazioni della nostra nuova natura. Cioè, mentre la nostra carne, diciamo stamattina, ha in animo la morte, il nostro spirito cosa ha in animo? Cosa desidera? Desidera vita e pace. Cioè, la nostra nuova natura ha queste inclinazioni di vita, la vita di Cristo, la pace di Cristo, la realtà di Cristo. Quindi se noi scopriamo questa nuova natura, automaticamente scopriamo delle nuove spinte. Ecco perché nel momento anche in cui siamo ripieni dello Spirito Santo, nel momento in cui siamo ripieni della libertà dello Spirito, si illumina questa nuova natura e sentiamo una vita nuova dentro di noi, sentiamo una pace nuova. Perché? Perché fanno parte di questa nuova natura che Dio ci ha dato, sono frutti del nostro spirito rigenerato. E questo processo, lo ribadisco e lo ripetiamo sempre, non attraverso un'opera di repressione, non attraverso un'opera di tentativo di coprire gli aspetti negativi, ma attraverso lo spirito. L'apostolo Paolo ce lo ricorda in tante parti, anche in Romani 8:13 ci parla di una mortificazione della carne, però c'è una parola che voglio sottolinearvi, perché la mortificazione sembra che è qualche cosa che abbia a che fare con la repressione, cioè io mortifico, cioè io metto a morte. Si è parlato tanto di mortificazione nella logica umana, nella religione umana, ma la mortificazione assume un altro significato nel senso spirituale. Dicevo in Romani, al capitolo 8, verso 13, dice in questa maniera: ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, mortificate gli atti del corpo, ma c'è una parola che è molto fondamentale: mediante lo spirito. Perché se tu fai una mortificazione sterile, cioè tu cerchi di reprimere gli atti del tuo corpo, se tu cerchi di reprimere le tue tendenze negative semplicemente, questo non porterà vita dentro di te, ma porterà disturbi psicosomatici, porterà ribellione, porterà maschere che a un certo punto dovrai abbattere. Ma se mediante lo spirito, e che significa mediante lo spirito? Significa mediante questo aiuto che lo spirito ti dà, non a reprimerti, non a coprire, ma a scoprire la tua vera identità. E allora in questa maniera vengono mortificati, cioè vengono messe a morte le azioni negative della tua vita, perché tu stai vivendo l'alternativa che lo spirito ti sta indicando. Tu stai camminando per lo spirito e ne verranno come conseguenza mortificati gli atti della tua carne, gli atti del tuo corpo, ma come non un'opera di repressione, ma come una conseguenza della tua vita nello spirito. Questo concetto è importante che sia chiaro, perché sennò entreremo veramente nella repressione, entreremo in tutti tanti problemi, entreremo nelle nevrosi, entreremo in tante trappole che non ci libereranno dal di dentro. Ma attraverso lo Spirito Santo possiamo mortificare gli atti del corpo, cioè possiamo vedere come quelle tendenze che prima erano così vive dentro di noi, tendenza alla gelosia, e ti potevano veramente animare a fare chissà che cosa, tendenza al risentimento, poteva dominarti al punto tale che persone potevano vivere solamente per la vendetta, ed è così. Queste tendenze che prima veramente imperavano, dominavano la tua vita, vengono mortificate, ma non da un discorso di repressione. Io devo, dicevamo, non so, mi ricordo dove, forse ieri, io devo perdonare, io devo, quindi c'è questa mortificazione del risentimento, però in realtà tu non perdoni perché non stai scoprendo questa potenza di perdono attraverso la fede, ma lo stai imponendotelo semplicemente come un dovere, e alla fine il perdono non avviene, e alla fine verrà fuori tutta la rabbia e il risentimento che c'hai. E quindi è molto importante, tutto questo processo deve avvenire mediante lo spirito. Se non avviene mediante lo spirito, è solamente un discorso di orgoglio e umano. Cioè, ci sono le parti della scrittura dove dice l'apostolo Paolo che ci sono delle cose che sembrano avere a che fare con un senso di mortificazione, ma che in realtà servono solamente per soddisfare la propria carne. È lo stesso di quando diceva Gesù: uno fa un digiuno, e in realtà, anziché essere gioioso, mi parlo veramente nello spirito di libertà, si mette mesto, si mette così per fare vedere a tutti: vedete come io sono mortificato, come sto digiunando, sto facendo delle opere. E allora chiaramente questo è un discorso solamente di orgoglio, è un discorso solamente per soddisfare la propria carne. Ma se, per esempio, lo Spirito Santo illumina dentro di te, ecco proprio al tema del digiuno, illumina dentro di te questa possibilità di fare un digiuno, e allora stai sicuro che te lo farà fare in una maniera particolare, in cui esprimerai gioia, libertà all'esterno. Non è una cosa che tu ti imponi, ma lo Spirito Santo in quel momento ti dà quella possibilità di farlo. E io, per esempio, nella mia vita tante volte cercavo di fare digiuno, sapevo che era una cosa buona, ma era una fatica tremenda. Cioè, finiva che per digiunare mi arrabbiavo così tanto, diventavo così nervoso, cioè che era molto meglio che stavo a mangiare. Come una cosa imposta, mi quasi come a dire, attraverso questo digiuno io otterrò chissà che cosa. Ecco, una logica quasi di calcolo, io attraverso il digiuno fa. Ma non era questo, non era attraverso lo spirito, ma quelle volte che questa stessa realtà l'ho operata attraverso veramente qualche cosa che lo Spirito Santo mi dava di fare, ma è stata una cosa meravigliosa e sono state delle liberazioni grandi nella mia vita. Ecco, vedete la differenza anche di applicazione di qualche cosa che è buona in se stessa, fatta dalla nostra mente come una tecnica o applicata dallo Spirito Santo. Sono due risultati completamente diversi. Ecco il bisogno realmente di essere aperti a Lui, perché Lui ci guiderà anche a una mortificazione che noi non ci accorgeremo. Cioè, noi siamo così ripieni della pace di Dio che non ci accorgeremo che il nostro desiderio di vendetta non si sta esprimendo, che non ci accorgeremo di quanto realmente gli altri ci fanno male, ma non perché non ce ne accorgiamo, ma perché la pace, la gioia, la libertà che stiamo sperimentando è molto più forte di tutte le sollecitazioni esterne. E comprenderemo come si può realizzare quel miracolo che era impossibile realizzare quando Gesù parlava, diceva: se qualcuno ti chiede la tunica, dagli anche il mantello, se qualcuno vuole fare un miglio, fanne due, se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. È che se abbiamo cercato di ottenere queste cose con i nostri sforzi, altro che dare l'altra guancia, altro che dare pure il mantello, altro che veramente dare corda a quello che l'altro ci chiede, ma ci siamo subito ribellati invocando i nostri diritti, perché questo è così, perché qua, perché io, perché... Ma quando viviamo nella pace e nella consapevolezza di questa libertà, anche se qualcuno ci vuole prendere qualche cosa, nel senso, ma noi non stiamo lì a contendere, ma non per una forma di io devo siccome sono cristiano, ma perché la gioia e la pace che stiamo vivendo sono molto più gratificanti del fatto di perderla per cominciare a dire no, ma questo è mio, ma qua, ma là. Per cui dici no, tieni di questo, io preferisco stare in pace piuttosto che cominciare a dire è mio, non è mio. Non è più un discorso di coerenza, ma diventa un discorso di amore, di libertà interiore. Ed è questo che lo Spirito Santo vuole determinare in noi, vuole illuminare, come dice lo scrittore agli Ebrei, questa sostanza migliore e permanente, perché così possiamo anche accettare con allegrezza la ruberia di alcuni diritti, possiamo anche accettare qualcuno che ci pensa e che parla male di noi, possiamo tranquillamente essere sereni. Ma perché? Perché dice no, la Bibbia dice così, io devo essere sereno e dentro invece mi verrebbe di ucciderlo. No, ma come una potenzialità di pace, di amore, di libertà che andiamo progressivamente scoprendo e che ci permette di accettare con allegrezza la perdita dei nostri diritti, ci permette di accettare con allegrezza la mortificazione della nostra carne, con allegrezza, ci permette di accettare con allegrezza veramente questa morte delle energie carnali, perché questa morte si trasforma in vita. E questo è un miracolo, questo non possiamo approfondire questo tema, ma è molto bello quando Paolo lo esprime e dice: in noi opera la morte, in voi opera la vita. Cioè, come a dire, la nostra morte, ma non la morte fisica, sta parlando della morte carnale, la morte, la mortificazione che caratterizzava la vita degli apostoli, dei santi, si trasformava in vita per gli altri. Perché questa mortificazione non era una mortificazione fine a se stessa, ma era derivante dalla vita di Cristo che si esprimeva in loro. E più vita di Cristo si esprimeva, più mortificazione si realizzava, più loro potevano realmente trasmettere agli altri la vita di Cristo e tutti gli altri ne potevano beneficiare. Questo, i santi più grandi in fondo hanno vissuto questa realtà, e questa realtà in modo progressivo la puoi vivere pure tu, ma non come una mortificazione operata con una repressione, ma come una scoperta di questa gioia, di questa libertà, di questa santità che ti fa essere ricco indipendentemente dalle tue circostanze, dalle tue situazioni, da tutto il tuo ambiente. Tu puoi essere libero in Cristo Gesù. Dicevo, questo processo quindi non come un'opera di repressione, ma mediante lo Spirito. E vogliamo iniziare qualche accenno, non so se lo studio di pomeriggio lo faremo un pezzettino o no, finiamo ora, vediamo. Allora iniziamo un attimo semplicemente, iniziamo, diamo qualche accenno sui frutti dello Spirito come ne parla in Galati. Lo prendiamo. Prima leggiamo un attimo dal verso 16 per rivedere quello che abbiamo espresso fino ad ora. Ora io dico, dice Paolo, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Io credo che è molto importante, intanto, cioè, comprendere quando la Scrittura, l'Apostolo Paolo parlava di Spirito Santo, tante volte di Spirito umano. E questa rivelazione di quando lui parla di Spirito Santo, di Spirito umano, è una rivelazione che si può avere semplicemente spiritualmente, perché nel testo greco, in realtà, sia quando parla di Spirito Santo o quando parla di Spirito umano, usa la stessa parola, cioè al minuscolo, pneuma. Per cui noi non possiamo capire, ecco, lo scrittore qua, il traduttore, mette tante volte lo Spirito in maiuscolo, tante volte lo Spirito minuscolo, però questa rivelazione chiara in realtà non ha molta importanza, perché il nostro Spirito e lo Spirito Santo sono diventati una stessa cosa, però tante volte è importante capirlo, perché tante persone, quando parlano di Spirito Santo, pensano sempre qualcosa di fuori, cioè dice, sì, vero è che lo Spirito Santo c'ha il frutto, c'ha la guarigione, ma io sono inutile, no, un momento, ma il tuo Spirito c'ha pure dei frutti, c'ha pure delle libertà, c'ha dei tesori grandissimi, quindi non dobbiamo ignorare che lo Spirito Santo, cioè, illumina dei tesori che già sono in noi, cioè lo Spirito Santo ci rivela già un'opera che è il frutto del sacrificio di Gesù in noi. Non è che lui ce la dà nuovamente, quello che ci ha permesso di essere nuove creature è la morte e la resurrezione di Gesù. Lo Spirito Santo non fa altro che guidarci in questo beneficio, in questa eredità che ci è stata procurata da Cristo. Non è che la crea lui, lui ce la fa scoprire, lui la rende viva, la illumina dentro di noi, ma tutti i benefici della nostra salvezza, della nostra grazia, sono quelli che Gesù ci ha ottenuto sulla croce. Lo Spirito Santo non fa altro poi che farceli scoprire, farceli vedere, portarci a questa consapevolezza. E quindi dicevo, ora camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne, diceva Paolo, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari. Abbiamo detto poco fa questo conflitto fortissimo tra non tanto lo Spirito Santo, ma tra la nostra natura spirituale e la nostra tendenza carnale. Questi sono dei conflitti che in piccola parte vivremo fino alla fine della nostra vita. Sono cose opposte tra loro in guisa, cioè in modo tale che non potete fare quello che vorreste. Guardate un attimo, questo conflitto è in maniera tale che non si può fare quello che vorremmo, cioè non basta semplicemente la volontà di bene, la volontà è necessaria, certo, se tu in questo conflitto non scegli di volere fare il bene, non c'è neanche la volontà, immaginiamoci, ma se tu scegli di volere fare il bene, cioè di non volere seguire le spinte della tua carne, la volontà non è sufficiente, è indispensabile, ma hai bisogno di fede, perché solamente per fede nella nuova era, nell'era della grazia, si possono realizzare questi tesori, cioè la tua fede ti permetterà di scoprire questi frutti, ti permetterà di camminare per lo Spirito, ti permetterà di non essere condizionata dalle tue tendenze carnali, ma la tua fede, la tua volontà è utile ma non sufficiente. La volontà è un ingrediente, la fede è la potenza che ci permette di essere diversi. E infatti poi dice, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Cioè, abbiamo letto appena in Romani poco fa, cioè che la legge dello Spirito della vita ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Se siamo condotti dallo Spirito, se ormai lo Spirito Santo è venuto in noi, noi non siamo più in una condizione pre-grazia, anticristo, ma siamo in una condizione nuova dove quello che era impossibile alla legge invece diventa possibile, perché lo Spirito Santo ci guida in questa libertà interiore. E poi invece andiamo al capitolo 20, cioè al versetto 22, dove parla dei frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito invece è, prima ha parlato di tutti i frutti, di tutti gli stimoli, le tendenze che ci sono nella nostra carne, e poi comincia a parlare di queste tendenze meravigliose, di questi frutti che sono dentro di te, fratello, che sono dentro di te, sorella, e ai quali lo Spirito Santo ti vuole portare, che lo Spirito Santo ti vuole mostrare affinché diventino caratteristiche non solamente del tuo tesoro interiore, ma della tua vita esterna. Lo Spirito Santo illuminerà queste realtà che ora noi citiamo, illuminerà queste potenzialità dentro di te e attraverso la tua fede, queste potenzialità di questa vita nuova che ha questi frutti in te, questi frutti si esprimeranno nella tua vita di ogni giorno, come per un miracolo. Con lo stesso miracolo, abbiamo detto in questi giorni, del parlare in lingue, tu potrai essere paziente, potrai amare. Ma vediamo il primo frutto, che in realtà è quello più grande. Dal greco, la parola che usa è agape, cioè l'amore di Dio. Nel greco usa tre parole, eros, che riguarda l'amore sessuale, fileo, che riguarda l'amore amicizia, questo amore umano, è agape, che è l'amore di Dio, il tipo di amore di Dio, l'amore vero, l'amore non sottoposto a deformazioni di nostre mentalità, di nostri modi di pensare, di nostre esperienze, ma l'amore di Dio è descritto come l'amore agape. E questo amore in realtà comprende tutta la legge, comprende tutta la realtà. Infatti chi ama, cioè chi ancora non ama non è perfetto nell'amore, chi ha paura ancora non è perfetto, è l'amore di Dio che è il frutto, il primo frutto di questa nuova natura che è messa in noi, è un amore quindi non umano, non è un amore a simpatie o antipatie, non è un amore finto. Ricordate quello che diceva l'apostolo Pietro: avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore non finto. Cioè l'amore frutto della tua vita nuova non è quel tipo di amore, tantomeno che puoi leggere nei fotoromanzi o nelle telenovelle, non è quel tipo di amore, ma non è neanche quel tipo di amore apparentemente bello che nasce da sentimenti, da ideali nella nostra vita, perché ognuno di noi sviluppa un senso proprio dell'amore soggettivo, relativo alle proprie esperienze, ma l'amore frutto della tua nuova vita è un amore che viene da Dio e quindi è un amore che ama indipendentemente dal fatto se la persona è simpatica o antipatica. Infatti chi comincia a scoprire questo frutto dello spirito nella propria vita si accorge che può sentire lo stesso tipo di amore per tante persone differenti. E questo è un processo che tu vedrai nella tua vita. Mentre prima ti veniva più facile amare alcuni e altri, cioè quando il tuo amore era sempre molto, sì, in parte era amore di Dio, ma era molto condizionato dal tuo amore, dalla tua mentalità, allora dice: no, questo non lo potrò mai amare, questo fratello, questa sorella, mamma mia. Ma quando cominci a sentire questo frutto, quando questo frutto comincia ad evidenziarsi in te, ti accorgi di poter sentire lo stesso desiderio, lo stesso peso, lo stesso legame, lo stesso affetto per il fratello che sta accanto a te o per un fratello che incontri in un giorno in un posto X, lo stesso tipo di amore, perché è frutto di un amore diverso, di un amore che è la realtà che lo Spirito Santo ha sparso in noi, frutto del nostro spirito, frutto dello Spirito Santo che illumina dentro di noi. Quindi questo amore vero, imparziale, non deve essere finto. Questo amore che Dio esprimerà nella tua vita come un frutto meraviglioso non fa male. Romani 13,10 dice che l'amore, prendiamo un attimo velocemente questi versetti, Romani 13,10 dice appunto: l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Guardate qui come lo mette in relazione l'apostolo Paolo. La legge da che cosa era nata? La legge era nata la legge normale nasce nelle città, nelle culture, nella società, proprio perché la mia libertà non leda la tua libertà, cioè che per la mia libertà io non finisco per pestare i piedi a te. Allora la legge dovrebbe cercare in qualche modo di limitare la libertà personale a favore del fatto che tutti possano essere rispettati in questa libertà, cioè che la mia libertà non diventa la tua prigione. Come tante volte succede invece, che persone per esprimere liberamente i loro istinti, i loro desideri di potere, alla fine imprigionano altri. Nell'amore c'è l'adempimento di tutta la legge. L'amore infatti dice, ma di quale amore sta parlando? Sta parlando solamente dell'amore eros? Sta parlando dell'amore fileo, dell'amicizia? Sta parlando dell'amore di Dio. Quello è l'unico tipo di amore che non fa male alcuno al prossimo. Vuoi essere sicuro di non fare male a alcuno? vuoi superare tutti quegli scrupoli che ti vengono, come a dire, ma ho fatto bene, ma questo ho fatto bene, ma potevo fare così, ma non potevo fare così. Quante volte siamo sempre in ansia, in crisi, per avere pensato sempre di non fare in maniera adeguata le circostanze. Se il frutto dello spirito, amore, comincerà a manifestarsi nella tua vita, tu sarai sereno e tranquillo che questo tipo di amore non fa male a alcuno. E se qualcuno gli farà male perché lui sta decidendo di scegliere le tenebre e non perché il tuo amore è soggettivo, è sbagliato, ma perché quella persona rifiuterà l'amore di Dio. Se il frutto dell'amore comincia a esprimersi nella tua vita, stai certo che non farà male alcuno al tuo prossimo e che adempirà tutta la legge. Non ci sarà bisogno di andare a vedere, ma questo glielo posso fare al mio fratello? No, nell'amore automaticamente verrà fuori un comportamento che esprime questa realtà. L'amore non fa male, l'amore ha discernimento. L'amore di Dio non è come il nostro amore di sdolcinato, non è tante volte noi amiamo troppo, ma troppo cosa significa? Che amiamo, che cerchiamo di compiacere gli altri, ma non nel loro bene, ma solamente per compiacerli, questa specie di amore esagerato che alla fine finisce per compiacere pure il male e che alla fine senza accorgersene ama pure il diavolo. Ma Dio non vuole che noi amiamo il diavolo, lui è il nostro nemico. Lui non vuole realmente che amiamo le opere delle tenebre. Noi tante volte in questa specie di amore nostro, non frutto dello spirito, invece amiamo pure le cose negative, quasi quasi ci dispiace dire la verità. Ecco perché l'apostolo Paolo ci ricorda che l'amore sia con ogni discernimento e conoscenza. L'amore di Dio, frutto del tuo spirito, non è un amore così, ma è un amore che discerne, è un amore che veramente coglie le realtà esterne, e questo lo possiamo trovare in Filippesi 1:9-10. Velocemente anche questo lo leggiamo. Dice così: questo è Paolo che sta dicendo, e la mia preghiera è che il vostro amore sempre di più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento. Cioè, tante volte quando tu ami una persona con l'amore di Dio, in un certo senso potrai essere anche dura con lei, può sembrare strano, in certi momenti gli potrai parlare anche in una maniera dura, perché in quel momento vuoi veramente evitarle qualche cosa che le fa, che la sta distruggendo. Quindi il tuo amore non sarà a dire, ah ma va bene, sì, vai dal mago, certo è una cosa buona, sì. Ma in quel momento il tuo senso di amore ti porterà ad avvertire quella persona del pericolo, per esempio, che sta correndo. Quindi questo amore diventerà qualcosa che ha discernimento e che ha conoscenza. Infatti subito dopo, perché dice che l'amore deve abbondare in queste caratteristiche, affinché possiate distinguere fra il bene e il male. Non tutto quello che luccica è oro. Quindi questo amore frutto dello Spirito in noi, che lo Spirito Santo sta sviluppando nella tua vita, è un amore che si esprimerà anche con discernimento. Capirai quando una persona devi essere molto rigida in quel momento, proprio perché la ami, proprio perché la ami devi veramente forse essere molto dura in quel momento. Dura non nel senso di odio, ma dura nel senso di fermezza. L'amore di Dio è fermo, l'amore di Dio ci trae veramente al ravvedimento. L'amore di Dio non ci dice va bene, vai, vivi sempre così. Lui ci ama, però il suo amore è fermo ed è determinato da un proposito di bene per noi. Non è un amore sdolcinato, è un amore fermo che vuole per noi il meglio. Quindi non è l'amore di chi dice va bene, vuoi drogarti, vuoi stonarti, vuoi distruggerti, io ti amo lo stesso. L'amore di Dio è qualcosa che ci porta realmente a scoprire il meglio per la nostra vita, e così l'amore frutto del nostro spirito può diventare qualcosa che deve portare gli altri a scoprire il meglio per la loro vita. L'amore fatica, questo è un concetto strano. Tante persone si affaticano, fanno un sacco di cose, possono dare pure il loro corpo ad essere arso, dice la scrittura, ma se la motivazione non è l'amore, non gli giova. Ci sono tante persone che per i loro partiti politici fanno cose incredibili, per i loro sette, per i loro ideali, per i loro desideri di potere, per tutto quello che volete, fanno delle cose che né io né tu faremo mai, forse, come impegno, come zelo, ma non essendo motivate dall'amore, frutto dello spirito, queste cose non giovano. Di converso, l'amore vero produce una fatica. Infatti, sempre velocemente, in Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo proprio esprime questo concetto, dice così, prima Tessalonicesi 1:3, dice: ricordandoci nel continuo, dice, rendiamo grazie per voi, ricordandoci nel continuo, nel cospetto del nostro Dio e Padre, della opera della vostra fede, fede operante, e delle fatiche del vostro amore. L'amore, frutto del nostro spirito, è qualche cosa che, senza che tu te ne rendi conto, comincerà a produrre una fatica. C'è l'amore che tu senti, in una maniera strana, ti porterà ad occuparti magari di più del tuo prossimo, degli altri, produrrà fatica, produrrà impegno nella tua vita, ma non è l'impegno che produrrà amore, è l'amore che produrrà impegno, è diverso il concetto. Non è il tuo affaticarsi, il tuo fare chissà che cosa che ti farà amare di più, ma è l'amore, frutto dello spirito che si illuminerà in te, che ti porterà a faticare di più, a impegnarti di più nell'ambito del tuo gruppo, a impegnarti di più nell'ambito del tuo cenacolo, a impegnarti di più nell'ambito dell'opera che Dio sta facendo nella tua città. Ma quando è motivata dall'amore, sarà diverso, perché anche se il tuo impegno non corrisponderà a un riconoscimento degli altri, non corrisponderà a chissà che cosa, nessuno ti verrà a mettere una medaglia al valore, ma questo impegno, questa fatica motivata dall'amore già ha la sua ricompensa, perché è l'amore che ti sta motivando. Ma se sono altre motivazioni, a un certo punto ti fermerai di faticare, quando vedi magari che nessuno si rende conto di quello che fai, tutti magari ti criticano, dici: ma io sono fesso e mi devo affaticare più degli altri. Ecco, se andiamo secondo una logica umana, cadremo in queste trappole. Ma se il frutto dello spirito amore viene fuori, troveremo che ci potremo affaticare per gli altri, e anche se qualcun altro dice: ma chi te lo fa fare, i nostri vicini di casa, ma chi te lo fa fare, non vedi che ti stanno sfruttando in quel gruppo, in quella comunità, non vedi che stai perdendo il tuo tempo, ma che cosa, chi te lo fa fare? Ma se te lo fa fare l'amore, stai sicuro che non perderai assolutamente la tua ricompensa. Se il frutto dello spirito amore che funziona e produce fatica in te, è una fatica benedetta, è una fatica meravigliosa. L'amore copre moltitudine di peccati. Ancora in primo Pietro, leggiamo gli ultimi tre versetti e finiamo. Primo Pietro 4:8 dice così: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Cosa significa? In un certo senso, se volete, Dio col suo amore ha coperto, ha cancellato tutta la moltitudine di peccati che potevano allontanarci dalla sua presenza, ma col nostro amore noi possiamo coprire, nel senso che possiamo bloccare. Perché usa la parola coprire qua e non cancellare? Perché l'amore ti farà coprire, cioè bloccherà l'azione di certe parti negative che tu hai subito, di certe realtà che hanno toccato la tua vita, di cui certe persone dovranno pentirsi, ma intanto il tuo amore copre, il tuo amore blocca veramente qualche cosa, non risolve, non cancella. Se tu perdoni una persona che ha sbagliato veramente, intanto realmente fai un'opera positiva, ma non stai annullando il suo peccato. In un certo momento quella persona a un certo punto dovrà pentirsi di questo suo peccato, di questo suo atteggiamento così negativo, perché questo venga rimosso. Però il tuo amore intenso, il tuo amore frutto dello Spirito, coprirà, cioè impedirà a tutti i malintesi, a tutte quelle cose, a tutte le circostanze negative che si pongono nella tua vita, cioè di creare delle barriere. L'amore copre, l'amore realmente permette l'unione del corpo, anche se nel corpo ci sono tante persone a livelli diversi di crescita. Anche se nel corpo ci sono persone che ancora sono bambini spiritualmente, e i bambini cosa fanno? Si sporcano e combinano sempre danni. E nel corpo ci sono pure questi fratelli, sono nati appena, e combinano sempre danni, si sporcano, coinvolgono altri in delle situazioni, ma l'amore non dice eliminato, ma copre moltitudine di peccati, cioè fa sì che ci possa essere una unità nel corpo, sia ai vari livelli di crescita, perché cresciamo diversamente, sia anche quando ci sia qualcuno che crea problemi, si crea sempre l'amore e l'unità. Ancora, l'amore costringe, l'Apostolo Paolo lo diceva, questo non lo leggiamo, l'amore di Dio mi costringe, ti spinge, poco fa diciamo fatica, l'amore costringe, l'amore ti fa prendere dei pesi che se tu prendi però senza amore ti schiacceranno, se tu li prendi per amore allora li potrai portare. E quindi l'amore ha in fondo tutte le caratteristiche, che poi nel pomeriggio leggeremo un attimo, della sovrana via, della via per eccellenza di cui ci parla Paolo a Corinzi 13. Quindi l'amore in realtà comprende tantissimi altri frutti, e l'amore, questo frutto meraviglioso, se tu vivi il ripieno dello Spirito Santo, se tu vivi il ripieno di Dio, si illuminerà questo frutto nel tuo spirito e comincerà a produrre dei risultati, comincerà ad operare, comincerà a diventare l'energia più grande della tua vita. Amen.